gloria, al Padre y al Espíritu y a los tiempos santos. Nel Padre consacrato si concentra il fuoco divino sulla nostra umanità ferita, delusa, sofferente, esclusa, talvolta anche disperata. Dio tocca, è una caratteristica del Vangelo di Marco, ma di tutto il mondo questa vita. Un annuncio che a certi aspetti sconvolgente, che a Dio si applicava la carne inferma di alcune povere creature che non lo splendore intanto della sua gloria. Ma Dio ha una caratteristica. Sa che l'amore quando tocca guarisce e non si tratterà del coesistere tra un'umanità inferma e una santità grave, ma toccare la carità e i guariti diventiamo una cosa sola. E le parole di emozione che pronunciavamo prima possono diventare come le croci questa sera, parole di annuncio, di lode, di incoraggiamento e di rinnovo. È una grande che riflettiamo sulla parola esposti al tocco di Dio, adorando il Santissimo Sacramento. Esprime che la parola si vede nella vita trasformata di quelli che l'hanno avuta, non su pace santa. Il Regno di Dio si vede nel volto dei guariti. Il Regno di Dio si vede anche nel volto degli interni di certi. Ecco, la parola che questa sera ci guiderà in ricerca, non consegnandola all'equivoco di pensarci dopo, prima di tutto, in ricerca di è lui che è in ricerca di noi, è lui che ci ricorda, per usare la bella espressione insistita, frequente, di Papa Francesco, è lui che cerca la nostra carne interna chiedendole solo un miracolo, il miracolo di lasciarsi toccare. Lui è il Dio in ricerca, noi siamo in cerca e toccata al suo tocco cresciamo anche noi nel desiderio di Dio. Da cercare da Dio a cercatore di Dio. Ecco la frase più bella che esprime la vera guarigione.
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Luce beatissima, intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sfilato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona le tue prese, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui, ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
L'episodio che questa sera ci viene consegnato fa parte direttamente, immediatamente, della parola con cui il Vangelo di Marco esordisce. Il regno di Dio è qui, il regno di Dio è prossimo, c'è, si lascia vedere, si lascia incontrare, questa sera aggiunge, si lascia toccare, anzi, concentra la sua verità in un tocco. Il regno di Dio è un tocco che cambia, che trasforma, che guarisce, che restituisce alle relazioni. Stabilita la giusta relazione con il Padre, si ricompongono tutte le altre relazioni che costituiscono l'esistenza umana. Alcuni particolari. La prima attenzione che Marco attira su di sé è attraverso ciò che non dice, attraverso una evidente assenza. Manca ogni datazione di luogo, di collocazione, dove, quando, nulla di tutto questo. Perché Marco ha una preoccupazione. Tu che stai leggendo, considera che quello che accade ora non è un episodio della vita di Gesù, è la rivelazione della sua missione. Non è articolata nello spazio e nel tempo, perché tu sappia che se ti troverai nelle condizioni di questo sventurato lebbroso, non temere, non c'è luogo, non c'è tempo che possa resistere, che possa far da barriera all'incontenibile desiderio che Dio ha di venire, di abbracciarti, di guarirti, anzi, anche di infrangere certe leggi, perché tu abbia sempre consapevolezza che l'unica legge di Dio è: voglio che tu sia guarito. Dove guarigione significa ben più che liberazione da una patologia. Nel linguaggio della scrittura è guarito l'uomo che sa godere di ogni frammento della sua umanità, sa godere di ogni facoltà perché la scopre come il tesoro da offrire a Dio. La guarigione del cuore, ci insegna Marco, consiste proprio in questo: offrire a Lui tutta l'esistenza. E quando questo accade, i frutti non mancano. Che cos'è, inoltre, la lepra? Beh, direi, anche se non l'abbiamo letta, non a caso Madre Chiesa ce la descrive non attraverso una diagnosi, un referto medico, anzi, la lepra viene descritta non nell'orrore della pelle che si decompone, nemmeno nell'orrore di un volto trasfigurato. La lepra viene descritta negli effetti di solitudine. L'autore sacro non ci parla della lepra in termini di male, che pure c'è. Ci parla della lepra come la peggiore delle malattie, come la malattia che provoca emarginazione, solitudine, essere evitati, essere segregati. La domanda subito che emerge: il Signore chi è? Colui che conferma la segregazione o colui che la infrange? Ecco la domanda di Marco, la domanda che ha già agitato il suo Vangelo. Mi pare sia stato due domeniche fa, sicuramente, dove la conclusione era: ma chi è costui che ha una dottrina nuova, cioè insegnato con autorità? Autorità vuol dire far crescere, autorità non vuol dire sottomettere, non vuol dire dominare. Autorità ha molto più somiglianza con l'arte della maternità e della paternità. È autorevole, non autoritario, chi fa crescere, non chi respinge, chi domina, chi sottomette. Ecco, chi è Gesù? Di fronte al dolore, di fronte a tutto ciò che il dolore provoca, di fronte alla malattia delle malattie, chi è Dio? Colui che la conferma o colui che la guarisce? Chi è costui? Ecco la domanda che risuona tra le righe anche questa sera del Vangelo di Marco. Guardiamo però attentamente chi è il lebbroso. Gli è rimasta una facoltà ancora sufficientemente in essere: la voce, la parola. Ma la parola, anziché generare comunicazione, anziché generare vicinanza, anziché essere lo strumento con cui si può dire è bello che tu sia qui, o anche semplicemente dire eccomi, eccomi, sono qui. Bene, l'unica facoltà che gli è rimasta deve essere una parola urlata per creare ulteriore divisione, ulteriore ripugnanza. Dovrà urlare immondo, immondo, dovrà dichiararsi attraverso quello che lo costringe, che gli fa male, che gli sta rubando la vita. Sinonimo della disperazione. Avere un'unica facoltà ancora intatta e doverla usare per dire sono già morto, evitatemi, è la disperazione. Chi è Gesù nei confronti della disperazione? Poi deve avere le vesti stracciate. Gli abiti custodiscono la dignità del corpo. E poiché il corpo non è cartesianamente materia che ricopre e costringe un'anima, ma corpo nella scrittura è la totalità della persona, Gesù dice ecco il mio corpo, che vuol dire sono tutto, prendetemi tutto. Avere delle vesti stracciate che non proteggono la dignità, ma mostrano ciò di cui ci si deve vergognare, è l'umiliazione moltiplicata per se stessa. Chi è Gesù davanti all'umiliazione? Lì l'immagine della decomposizione. Un lebbroso era già ritenuto morto, al punto che in una celebre pagina del secondo libro dei Re si esclama: nessuno può guarire un lebbroso, solo Dio. Dunque la lebbra è quella malattia che, se guarita, è sempre un miracolo. A differenza di altre malattie, la lebbra, se mai può trovare guarigione, è per esprimere un miracolo. Solo Dio può farlo. Il primo quadretto si conclude con una domanda: ma è proprio vero che questo lebbroso ha rimasto solo la parola come facoltà intatta della sua persona in via di dissoluzione? È proprio vero che è morto del tutto, al punto che nei suoi confronti non è ragionevolmente lecita nessuna speranza, nessuna attesa? Marco ritiene che non sia così, anzi, che cosa è rimasto di invincibile, di inattaccabile, di incontagiabile di questa persona? La facoltà più elevata dell'uomo, che non è la ragione, è il desiderio. Ha perso tutto, ma non ha perso ciò che viene direttamente da Dio, il desiderio. Ma il desiderio ha una strana dialettica. Da solo non può produrre nulla, eppure può provocare tutto. Può provocare perfino Dio. Può addirittura far sì che la vita nuova, la vita di Dio, prenda il posto di quella vecchia. Ma il desiderio ha una forma privilegiata nei Vangeli. Che cosa fa questo uomo? Prega. Abbiamo indirettamente una delle più profonde definizioni della preghiera. Cosa significa pregare? Pregare significa sposare il proprio desiderio al desiderio di Dio. Pregare significa offrire il proprio desiderio al desiderio di Dio. Pregare significa lasciare toccare il proprio desiderio dal desiderio di Dio. Può ancora ascoltare, può ancora invocare, può ancora credere, può ancora supplicare. In una parola, può ancora pregare. Il desiderio è incontaminabile. Solo a un rischio il desiderio è esposto: che venga distratto, cioè piegato, sposato a chi non ha il potere di compierne l'estensione infinita. Ed è ciò che nella scrittura si chiama idolatria. E il frutto dell'idolatria è l'insoddisfazione. E il frutto dell'idolatria è la delusione. Il frutto dell'idolatria è la mancanza di gioia. Il frutto dell'idolatria è confermare il regime di lebbra. Nel Salmo 115, proprio a proposito degli idoli, viene detto con una chiarezza inequivocabile: hanno bocca e non parlano. Non è così per questo lebbroso. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi, non odono, hanno mani, non toccano, anzi non palpano, hanno piedi, non camminano, dalla gola non emettono suoni, ma diventa come loro purtroppo chi li fabbrica. Ecco, il frutto di un desiderio, che è sempre desiderio di infinito. che non sposa l'infinito desiderio di Dio è conferma del regime di lebbra al di là di ogni apparenza o apparente guarigione. Ecco, la prima parte del Vangelo conclude allora su questa luce. Anche se la nostra esistenza venisse privata di tutte quelle cose che la rendono desiderabile, vivibile, dignitosa, riconosciuta, apprezzata, cercata, comunicata, nulla toglierà a noi il desiderio. Ed è dal desiderio sposato a Dio che può incominciare la risurrezione, perché lo vedremo, l'esito di questa pagina di Vangelo non è una guarigione, è la risurrezione. Procediamo. La reazione di Gesù è sintetica, affidata a una sequenza estremamente sobria di alcuni verbi. Ma prima, che cosa accade? Quali sono i gesti del lebbroso? Quali sono le parole del lebbroso? Il primo, non ce l'aspetteremmo, venne un lebbroso, è un uomo coraggioso, anche disobbediente, perché questo, detto tra parentesi, è anche il Vangelo della disobbedienza, tra virgolette. E Gesù disobbedisce alla legge, Gesù gli va incontro, Gesù parla con lui, questo che doveva restare fuori dalla città entra e va incontro nonostante le proibizioni. È il Vangelo dove i desideri infrangono ogni limite. Proprio come il desiderio di vita, che nemmeno la morte è riuscito a tenere schiavo. Allora viene, oltrepassa la legge, ma oltrepassa anche l'evidenza. È evidente che è leproso, non può. Ma che cosa ci dice questa disobbedienza? Ci dice che questo uomo ha capito una cosa molto importante. Il mondo non coincide con il mondo. Il mondo non è quello che noi misuriamo. Il mondo è il terreno che Dio percorre. Il mondo non è ciò che ci condanna ad essere. Il mondo è il luogo che al di là di ogni condanna non ci toglie, non ci può togliere la possibilità di un incontro con il Signore, perché Lui è venuto nel mondo e nonostante il male, le tenebre si abbiano provato, quel cammino nel mondo non sono riuscite ad afferrarlo, non sono riuscite a fermarlo. Venne nel mondo, le tenebre hanno provato a fermarlo, ma non ce l'hanno fatta. Dunque, la prima sapienza di questo lebbroso è: il mondo è importante non per ciò che si ha, ma per gli incontri che si fanno. Perché può accadere che nel mondo si incontri colui che da nulla ti fa ricco. Il libro del Siracide: al Signore è facile arricchire all'improvviso un povero, non ha bisogno di lungo tempo per farlo. Poi va da Gesù. Ma cosa significa Gesù, Yeshua? È il nome pratico di Dio. Dio salva. Non c'è incontro con Dio che lasci la vita intatta come era prima. L'incontro di Dio o è un toccare che cambia, o abbiamo tutti i motivi per dubitare che fosse veramente Lui colui che abbiamo incontrato, oppure che sia mancato a noi questo andare e inginocchiarci davanti a Lui. Non esiste incontro con il Signore che non sia una trasformazione, cioè una guarigione del cuore. Ma Marco dice di più, che essere nulla è la condizione per poter incontrare l'effettivo volto di Dio. Da chi Gesù è stato paralizzato? Per chi Gesù non ha potuto fare nulla? Quando è che lo stesso Marco dice e non poté fare miracoli a causa della loro incredulità? Quando questo si è verificato? Quando gli uomini hanno avuto la presunzione di poter comparire davanti a lui con qualche cosa di bello che attirasse il suo sguardo. E invece paradossalmente, questo è veramente un grande paradosso, che chiede una conversione continua anche a noi, è la cosa più difficile della fede cristiana, si dice che l'unica cosa che a Gesù interessa e che gli consente di rivelarsi non è la virtù. Se quella c'è, lui ce l'ha già e ce l'ha già data. È l'infermità. Ciò che avvia, ciò che sollecita, ciò che risveglia l'interesse di Dio è l'assenza di lui, l'assenza di gioia, l'assenza di salute, l'assenza di guarigione, l'assenza di speranza, l'assenza di relazioni. Vede Gesù, Dio salva colui che riconosce la propria condizione di non salvato. Ecco l'umiltà. L'umiltà è quella virtù che consente a Dio di mostrare il suo potere liberatore, il suo potere salvifico. Per questo, se ci duole il peccato, noi daremmo al peccato la vittoria. Qualora dicessimo, è più forte lui, non c'è più niente da fare, ormai è sempre stato così, sempre sarà così. Il peccato non ci aggredisce, non ci vince mentre lo commettiamo. Il peccato ci domina nelle conseguenze che insinua su di noi. Il peccato invece è sempre vinto quando siamo davvero incontenibili, come questo lebroso, quando non ci interessano le regole, quando dimentichiamo tutto e ci interessa solo una cosa. Signore, forse tu sei l'unico che ancora può fare qualcosa. È consolante e liberante sapere di essere abbracciati non per le nostre virtù, ma per le nostre infermità. Perché l'abbraccio delle virtù è sempre successivo alla guarigione. Bisogna prima offrire al Signore la propria infermità, in modo che Lui la tocchi, la guarisca. E dopo che ci ha toccato, noi ci faremo abbracciare anche per le virtù. Ma ogni virtù che potremo avere nella nostra vita sarà sempre una memoria. Che cos'hai, ci dice Paolo, che tu non l'abbia ricevuto? E ha ragione Sant'Agostino. Quando noi riconosciamo le nostre virtù, o Signore, noi non facciamo altro che celebrare la Tua misericordia. Ecco cosa ci insegna il lebbroso. Ci toglie ogni pretesto. Non ci può togliere l'orgoglio, ma ci toglie ogni pretesto. Ci sta dicendo, se io sono stato toccato e io sono il paradigma della sventura, cosa impedisce al Signore che possa toccare anche te, se solo tu saprai andare, desiderare e cadere in ginocchio? Questo cadere in ginocchio, unito all'invocazione, è ricondurre ad unità il cuore e il corpo. Prega anche con il corpo. Non è ipocrita. Non usa il corpo per nascondere qualcosa, anzi dice, guarda Signore, sono in ginocchio, il mio corpo parla della mia anima. Ma probabilmente ha in mente le parole ripetute del Salmo, che ogni israelita ripetutamente dice, dal profondo a te io grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Ma se considerassi le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Ma noi veniamo perché presso di te è il perdono e infinita è la tua misericordia. Dal profondo a te grido. Che fanno pandan con le parole, se salgo in cielo è evidente che tu ci sei, ma anche quando scendo negli inferi tu sei là. Anche là mi afferra la tua mano, mi afferra la tua mano, anche là mi prende la tua destra. Ed è proprio questo che accadrà tra poco. Gesù che stende la mano. Il profondo non è più il luogo che si sottrae alla potenza di Dio. Il profondo, in un cuore che prega, può diventare invocazione e accoglienza di Dio. E poi le uniche parole di questa sua preghiera, in cui Marco condensa una piccola teologia della preghiera. Cosa dice? Se vuoi, sa che Gesù vuole, intuisce che ha un'autorità diversa, però se vuoi puoi guarirmi, che cosa fa? Rispetta la libertà di Dio. È come che dicesse, so che puoi, so che vuoi, però, Signore, affido a te la strada di venirmi a guarire. Non sono come quei pazienti che vanno dal medico avendo già la diagnosi e attendendo conferme per una già elaborata terapia. Sono colui che viene da te, so che tu puoi, ma proprio perché so che tu puoi, consegno a te i modi, il tempo, il come. Sa tutto. Se vuoi, puoi guarirmi. Ogni preghiera è sempre un atto di fiducia e di rispetto nei confronti della libertà di Dio. Marco sta dicendo, vi basti sapere che il Signore vi vuole guarire. Come? Quando? Fidatevi di Lui. Perché se riesce a voi di fidarvi di Lui, avete in questo già un primo sintomo che siete in via di guarigione. Se avete la capacità di fidarvi di Lui, voi avete l'evidenza che già state venendo guariti. Ecco, non è allora se vuoi puoi guarirmi quasi un dubbio in forma dubitativa. Non vuole affatto dire, Signore, io non so se tu la malattia me la lasci o se la vuoi togliere. Non so se tu sei a favore del male o contro il male. Sa bene che Dio è contro il male, ma gli dice, a me basta sapere che tu sei potente. Come? Fai tu. Fai tu. Allora, cosa accade adesso? Gesù gli dice, lo voglio. Lo esclama, lo pronuncia. Questo Vangelo deve togliere al lettore ogni residuo di dubbio. Non gli permette neanche di pensare che la malattia sia una dolorosa invenzione che Dio ha fatto e ha messo nel mondo per catturare i cuori o ricondurli per via di sofferenza a incontrare Lui. È il contrario. In quel lo voglio c'è tutta la ribellione di Gesù nei confronti del male, che lui mai aveva pensato e meno ancora voluto per la sua creazione. Ecco, la conclusione è nuziale di questa seconda parte. La conclusione è nuziale. Un desiderio di guarigione si sposa al desiderio di Dio che tutti siano guariti. Brevemente, perché il tempo ormai giunge già al termine, dicevo la rapida, sobria, scarna, essenziale successione delle parole e dell'azione di Gesù. Dunque, la traduzione che è stata assunta è quella più mite. Gesù ne ebbe compassione, ma molti, molti codici, e probabilmente è quella più originale e dunque anche letterale, è un'altra. Non Gesù si commosse, Gesù si adirò. In molti è Gesù si adirò. Non l'antistei, ma orchisefas, l'orchetto zeu di Paolo, l'ira di Dio. Ma nei confronti di chi è l'ira di Dio? Non del peccatore, ma di ciò che gli fa male. Dio non è mai arrabbiato con la miseria dell'uomo, è arrabbiato con colui che toglie all'uomo la bellezza che gli aveva dato nella creazione. L'ira di Dio è la garanzia che anche quando noi non avessimo più la distinzione tra bene e male, per fortuna c'è Lui, che vuole per noi quel bene per il quale noi neppure abbiamo più sensibilità. Può succedere che una pratica frequente del male tolga la capacità di discernimento, ma anche di coscienza nell'evitare il male e fare il bene. Qualcuno che si arrabbia nei confronti del male, nell'ingiustizia, nei confronti di ciò che toglie all'uomo la gioia, c'è ed è lui. Quindi Gesù si adira contro il male, che è un'espressione del suo amore. Non è vero che quando l'uomo soffre Dio guarda e gli dice tornerai poi a casa. È piuttosto vero che quando l'uomo soffre, Dio continua a guardare e a desiderare per quell'uomo quella dignità che il maligno, il male e il peccato gli hanno tolto. Ecco, un Dio attirato mai contro il peccatore, sempre contro il peccato. Poi che cosa fa? Ecco, tende la mano. Vi dicevo già prima, se sono giù, anche là mi afferra la tua mano e mi tiene alla tua destra. Però nell'Antico Testamento, quando si voleva parlare dei miracoli di Dio, si usava un'espressione tipica, con braccio potente, mano distesa. È la parola che indica gli interventi di Dio che cambiano le cose. Trasformò la schiavitù dell'Egitto in liberazione, trasformò la fuga in libertà, trasformò, ecco, con mano potente, mano distesa. E adesso si ripete proprio questo, una mano che tocca. Ma saltiamo tutta la parte e veniamo alla conclusione. Gesù non attese soltanto una mano a questo lebbroso. Gesù le mani le attese tutte e due, e le attese per lasciarsi lui toccare dalla nostra lepra, cioè dal male. Gesù sulla croce che cosa fa? Tocca l'intoccabile. Gesù sulla croce cosa fa? Si carica di ciò che più è distante da Dio. Gesù sulla croce cosa fa? Assume tutto ciò che gli è contrario, che lo rifiuta, che lo evita. Gesù sulla croce si carica non di un lebbroso, ma di tutta la lebbra dell'umanità. E poi, guardate la conclusione, Gesù non poteva entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori. Che strano. Quella che era la condizione del lebbroso prima, che era lui che doveva stare fuori e non poteva entrare, adesso è diventata di Gesù. Ma Marco lo mette apposta per dire, guardate che l'amore è vero, che Dio non ama per scherzo, che quando Dio ama diventa perfino il luogo di coloro che ama. E se coloro che ama sono dei reietti, degli emarginati, degli esclusi, che nessuno più vuole, che nessuno più guarda, che non comunicano più con nessuno, lui non sta nella sala del trono a dare delle indicazioni, lui tocca, abbraccia e tocca a tal punto che lui si trova là dove si trovano quelli che lui vuole guarire. Ecco perché il Vangelo si apre con un lebbroso che deve stare fuori e conclude con un Gesù che sta fuori. È l'immagine dell'amore che abbracciando diventa anche il luogo dove si trovano quelli che sono da guarire e da amare. E poi venivano a lui da ogni parte. Questo è le due mani tese sulla croce. Che cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni? Quando sarò innalzato da terra, io attirerò tutti a me, attenzione. chi crederà in me sarà guarito. Anche Giovanni, per altri aspetti, quando parlerà del serpente di bronzo, vorrà proprio dire questo: guarda fisso il risorto, credi, ama, non sottrarti a lui che ti abbraccia per portarti con sé, non restare sul terreno dove i serpenti nascosti ti morsicano, alzati, cioè lasciati abbracciare, lasciati portare in alto, lo dice Paolo, lasciatevi portare in alto con il Signore risorto. Questa è una definizione della fede. Allora avere fede significa essere continuamente attratti da quel Dio presso il quale la nostra umanità è guarita. Il credente è colui che umanizza se stesso. Grazie alla fede l'uomo può dire che meraviglia essere uomini, non guardando a quello che lui fa, ma guardando a quello che gli viene donato. Perché, ed è l'ultima parola, questo ordine di tacere, anzi, Gesù dice, Gesù sbuffando, ammonendolo severamente. Beh, a volte le traduzioni devono essere politicamente corrette, non troppo scandalose, non troppo forti, ma letteralmente anche qui Gesù sbuffando l'insofferenza. Perché? Ecco, concludo. La nostra vita è anche una lotta con Dio. Lui ogni giorno ci mette tutta la sua forza per attirarci nella sua misura. E noi, puntualmente ogni giorno, mettiamo tutto il nostro impegno per tirarlo dentro le nostre misure. Gesù non è il Messia che conferma le nostre idee. Gesù non è il Messia che si segue perché serve. Gesù si sottrae a chi vuole imporgli la propria misura. Gesù invece si consegna a chi è disposto ad accogliere la misura di Dio, che è una misura sempre sorprendente. È una misura che, lo dico con le parole della liturgia, è sempre al di là di ogni desiderio e di ogni merito. Ecco l'ordine di tacere. No al messianismo facile della conferma dove ci si serve di Dio per ottenere il proprio successo. Sì al messianismo dell'adorazione e della fede, dove si accetta, e il leproso ce n'ha dato l'esempio, che si può sapere tutto di Dio, ma si sa tutto se gli si consente di avere Lui nella sua sapienza i momenti giusti, le strade giuste, gli incontri giusti per condurci alla sua gioia.
Benedetta la Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la